prende un titolo importante. Allora, voglio dire, uno dei vantaggi di questa situazione è che noi siamo in un'epoca, diciamo, informatica, quindi possiamo gestire le informazioni in maniera interattiva, quindi navigare, fermarci, andare un poco dove vogliamo. Siamo su internet, la prima cosa che vi volevo far vedere è questo. Io mi chiamo Antonino Saggio, l'unica cosa che vi serve sapere è questa: se andate su Google e mettete Antonino Saggio, finite in questa pagina qua, che è la mia pagina home, e io metto sempre per abitudine l'annuncio delle lezioni che faccio, e faccio anche un piccolo gioco teatrale, che è il seguente: metto un link nascosto che soltanto le persone che sono con me sanno dov'è, cioè voi adesso, però gli altri non lo sanno dov'è. Sì, sì, è un gioco, è un poco teatrale, perché dire che ogni lezione è diversa, non è un prodotto preconfezionato, quindi soltanto chi assiste alla lezione sa dove è il link nascosto. Successivamente diventa pubblica. Per esempio, ieri o l'altro ieri sono stato a Roma 3, ho fatto una lezione sul Tevere, c'era un link nascosto, adesso è pubblico, invece chiunque può vedere. Stessa cosa sta avvenendo con noi. Però io sono particolarmente cattivo nel vostro caso, cioè, perché che ho fatto? Ho fatto una serie di link a questa copertina, che è la copertina del libro, che porta al blog del libro. Il blog del libro c'ha tutta una sua struttura, magari poi vi interesserà guardarlo, ma non fa niente. Però ho fatto un link nascosto, cioè se clicchi in tutti i punti vai lì, ma se clicchi in questa finestra vai alla lezione. Potete applaudire, così ci divertiamo. È un divertimento, anche, c'è anche un aspetto ludico in tutto questo, c'è anche un aspetto ludico. Quindi qui c'è, come dire, c'è la lezione, che non è esattamente una lezione, anche se poi la gestiremo in varie maniera, diciamo a vista. Il palinsesto qui organizzato è un palinsesto organizzato più per far capire i presupposti, i principi, i paradigmi all'interno del libro, piuttosto che il suo contenuto. Però, siccome voi siete al primo anno, come dire, gli aspetti metodologici, pur presenti e pur importanti per noi da discutere, assumono un ruolo, secondo me, secondario, e forse più interessante giocare una partita, cioè nel senso di vedere questo approccio, no? Piuttosto che, diciamo, farvi diciamo una lezione del perché uno fa questo tipo di approccio. Comunque due o tre cose in anticipo ve lo voglio dire. E poi comunque ho trovato una cosa anche abbastanza divertente. Adesso vi faccio vedere intanto che comincio a parlare, così chi non... Come no? Chi... Niente, questa è semplicemente una carrellata, però è molto carina, perché c'è anche questa musica... Sapete, le musiche si scelgono in un attimo, no? Questa è una carrellata delle immagini che ci sono nel libro sull'età della macchina. Perché noi parliamo contemporaneamente di una lezione che faremo sul Bauhaus come edificio, però anche di alcuni aspetti di metodo, no? E anche alcuni aspetti di come, che cosa vuol dire per una persona che insegna progettazione architettonica affrontare anche questi argomenti, cosa che io in realtà ho sempre fatto. Quindi questa è, come dire, una specie di piccolo preludio. Queste sono le immagini che sono contenute nel, più o meno, le immagini che sono contenute nel libro, nella prima parte di questo volume, che evidentemente, come dire, qual è la metafora più giusta per cui un autore parla di un proprio libro? Bisogna pensarci bene, perché sennò si rischia di fare delle cose veramente bizzarre. Allora, la metafora migliore, a me me l'ha spiegata molti anni fa un mio amico architetto, che mi ha detto: sai, noi lavoriamo a questi edifici, ci lavoriamo 3 anni, 4 anni, a un certo punto li finiamo e loro vanno per conto loro nella vita, sono come figli sostanzialmente, fanno i loro incontri positivi, negativi, trasformano in positivo e negativo la vita delle persone, cambiano, invecchiano, a volte muoiono. E allora, io sono un progettista ma un po' meno attivo di questo mio grande amico, e ho pensato che anche i libri sono un po' così. I libri per un autore che magari ci lavora 10 anni, hanno questo aspetto, no? A un certo punto diventano figli e sono fuori da te, sono fuori da te. Intestano le loro relazioni, vanno dove gli pare, magari hanno qualche incontro estero e sono tradotti. Questo libro è stato tradotto in albanese, eh? Sono copiati, muoiono, oppure crescono. La cosa bella di libri è che in alcuni casi crescono. Il mio libro di Terragno, un libro del 95, è arrivato alla 4ª edizione, c'ha 20 anni, c'ha 20 anni di storia, e anche questo libro, diciamo, ha 5 anni e comincia, come dire, a crescere. Quindi io, come dire, ne parlo come un mio figlio, non voglio troppo raccomandarlo, però come genitore ovviamente Sì, ma il libro va comprato, ahimè, perché è un libro, no, voglio dire, non c'è in PDF versione, perché è un libro di Carocci, quindi è un libro di un editore universitario che fa i libri, appunto, sì, tantissimo sul web, certo, tantissimo, tantissimo, però questo libro no, per l'ovvia ragione che non posso fare, diciamo, una cosa scorretta rispetto all'editore. Comunque, come dire, io da genitore di figli che studiano legge, noi spendiamo attorno ai 300 euro a semestre di libri, cioè questa è la norma, quindi voglio dire, in architettura tendiamo adesso veramente a avere quasi un eccessivo veramente, i libri vanno presi, le biblioteche vanno fatte. Allora, prima di... Certo, lo trovate in tutte le biblioteche. Allora, cosa volevo dirvi? Alcune piccole cose introduttive per quanto riguarda, diciamo, la struttura particolare di questo libro, e poi facciamo la lezione sul Bauhaus, d'accordo?
Certo, posso dire che sono questi due personaggi?
Come no?
Sono due personaggi importantissimi nella storia del Novecento. Smette di fare manuali descrittivi e scopre il valore della critica che lui chiamava operativa, e che è un po' il tuo padre, diciamo.
Sì, perché no? Magari.
E l'altro è Giuseppe Pagano, quindi un po' una delle sue architetto moderno, italiano, direttore di Casabella nelle varie sezioni, nei vari titoli, morto in campo di concentramento, quindi eroe anche della Resistenza, grandissimo fotografo. Non mi ricordo altro.
Sì, certo, comunque è sufficiente. Ma diciamo, perché queste due figure? Perché a parte che, diciamo, io sono personalmente legato a Zevi e ho scritto il mio primo libro su Pagano, ma anche per farvi capire l'approccio particolare che ha il tipo di scrittura che è presente in questo libro e che quindi, diciamo, si trasmette e si trasmetterà anche poi nella lezione a cui assisterete. Cioè, vedete, il primo concetto che dovete capire, e lo capite secondo me una volta per tutte, è che un qualunque pezzo di realtà, anche il più piccolo, il più frammentario, è soggetto ad infinite interpretazioni. Anche se io prendo questa bottiglia, io posso interpretare questa bottiglia in infiniti modi, dalla struttura molecolare, al colore, alla forma, alla cultura che c'è dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginate se invece di una bottiglia io prendo un tratto delle vicende dell'umanità, anche se circoscritto al campo dell'architettura. Immaginate quante proiezioni su questo pezzo di realtà possono essere fatte. Non solo sono infinite, ma perché infinito costituzionalmente è l'atteggiamento mentale nostro, di umani, di trasformare la realtà in interpretazione, in informazione, ma anche ovviamente per un altro fatto fondamentale, è che ogni generazione deve riscrivere la propria storia. Questo è proprio un, come dire, una sorta di assioma, è veramente un aspetto, come dire, fondativo. Cioè questa proiezione rispetto al passato è compito di ognuno di noi, di ogni generazione di fare. Quindi il processo di guardare la storia è continuamente rifatto perché cambia il punto di vista, no? Il nostro punto di vista cambia nel tempo e così.
Cambia l'occhio,
perché da 8 secoli decine di migliaia di persone in tutto il mondo si occupano di Dante? Non solo per quello che vi abbiamo detto prima, ma anche per questo, cioè perché il nostro punto di vista cambia, le informazioni aumentano, ma è proprio il nostro punto di vista, la nostra prospettiva che cambia. E quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che è molto importante, che avvicina il discorso a quello di Pagano, è un sentimento di guardare ai fatti della storia con una modalità che è la modalità dell'intellettuale e del progettista. Non soltanto il punto di vista, ma è anche la particolarità del punto di vista, perché esiste una modalità, che è la modalità dell'uomo di cultura, dell'intellettuale, ma anche progettista, di guardare ai fenomeni, del passato. In Italia questa tradizione è una tradizione abbastanza viva, fino a Benevolo, fino a Zevi, con personaggi come Samonà, come Pagano, come alcuni maestri anche di questa stessa scuola, come Tentori e tanti altri, ma è una modalità che è andata un po' scemando, nel senso che è una modalità questa dei progettisti di guardare i fenomeni della storia un pochettino che va scemando, infatti non credo di essere tra i molti che hanno questa modalità. E questa è una cosa. Una seconda cosa, secondo me, importante per voi da mettere a fuoco, è che i libri che riguardano il passato non soltanto lo fanno da una prospettiva temporalmente diversa, non soltanto è un fatto di proiezioni infinite che noi abbiamo sulla realtà, ma c'è spesso costruita dentro una ipotesi critica, o una tesi. Cioè, io proietto dal mio punto di vista al passato per fare dei ragionamenti tentando di tracciare delle genealogie, delle questioni, delle problematiche che in qualche maniera io voglio riportare all'attenzione e costruire una genealogia. Le storie tutte sono fatte così, sono una somma di falsità da un certo punto di vista, se vogliamo proprio esagerare, dilatare, no? Le storie politiche, no? Le storie politiche un dittatore rispetto all'altro faceva rispetto al passato, ovviamente. Ma non è questo il problema fondamentale è l'idea che c'è un'ipotesi dietro questa scrittura. Allora, le ipotesi sono state tante, l'ipotesi di Zevi, per esempio. L'ipotesi di Zevi era sostanzialmente un'ipotesi che esisteva sotto traccia un filone dell'esperienza dell'architettura moderna che non era, e lui lo sapeva benissimo, il filone vincente, funzionalista, tedesco, razionalista, Chiam, Le Corbusier, ma era un filone, come dire, esatto, eccentrico, era il filone di Gaudí, era il filone di Mendelssohn, era il filone di Charoun, era il filone ovviamente di Wright. Quindi la sua storia in realtà, che è ovviamente una torta su tutti i livelli, però presupponeva questa tesi. La tesi di Gideon è l'ipotesi completamente opposta, è l'idea invece che c'è una continuità eroica nel rapporto tra macchine e grandi maestri dell'architettura e questa andava, esaltata. Quella di Perto è ancora diversa, quella di Benevolo è ancora diversa, eccetera.
Allora, parlando di grandi storici dell'architettura contemporanea, ok? Gideon, adesso scrivo come si scrive...
Allora, qual è la tesi di questo libro, l'ipotesi di questo libro, l'ipotesi è innanzitutto, ed è un'ipotesi interpretativa, non è legge, è una maniera, è una lente attraverso cui tu guardi i fenomeni, che poi funzionano nel momento che aprono altre connessioni e che danno logica al vostro pensiero. Noi siamo in un ambito di scienze umane e sociali, non siamo nell'ambito, diciamo, della prova matematica. Quindi funzionano, le cose funzionano se come dire, ci accendono connessioni, se ci spengono connessioni non funzionano, se ci sono utili funzionano. Allora, diciamo, questa idea, l'idea di base del libro è che siamo di fronte a un cambio di paradigma. E qui, come vedete, io cerco di citare il meno possibile, però su questo una persona va citata che si chiama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn è un filosofo, è un epistemologo, e cioè una persona che si occupa della filosofia della scienza sostanzialmente, che ha scritto molti libri, ma il suo più famoso, il suo cavallo di battaglia, esprime tra l'altro questo fondamentale concetto, è quello del cambio di paradigma, in qualche maniera del salto. Cosa dice Thomas Kuhn? Dice che la scienza funziona in alcune parti per accumulo, e cioè si capisce qualcosa, questo qualcosa crea appunto un paradigma, un modo di guardare il mondo, e si vive all'interno di questo paradigma fino a un certo punto. Si estende questo paradigma fino a un certo punto, ma c'è un punto che per una ragione o per l'altra presuppone un salto, appunto un cambio di paradigma. L'esperienza, diciamo, classica per comprendere questo fenomeno è quando si forma dal 600 alla metà del 700 il cosiddetto paradigma della scienza classica, sia nel suo côté matematico, algebrico e geometrico, cartesio, sia nel suo paradigma fisico, e cioè Galileo, Newton soprattutto, Locke, Newton, eccetera. Cosa si combina in questa maniera? Si combina una visione del mondo, esattamente un paradigma coerente che ha una serie di strumenti sia di interpretazione del mondo che funzionano, perché i pianeti girano rispetto alla forza di gravità come Newton prevedeva, e la matematica cartesiana e il calcolo infinitesimale serve a dimostrare questo, funziona, e questo crea il grande paradigma della scienza classica. Questo paradigma continua a funzionare ancora oggi, non è che non funziona più. Ma succede una cosa, che è la cosa più interessante: quando si cambiano alcuni dati del contesto logico, o quando si cambiano alcuni elementi di indagine, non funziona più. O meglio, abbiamo bisogno di un nuovo paradigma. Nel momento in cui noi ci occupiamo di un problema apparentemente assurdo, come la curvatura rispetto alla gravità dei raggi solari, problemuccio da niente, oppure la struttura della materia a livello atomico e addirittura subatomico, ci rendiamo conto che purtroppo, purché se funziona nel suo limite, nel suo contesto, il mondo classico, la fisica classica non ci aiuta più, abbiamo bisogno di nuovi strumenti, abbiamo bisogno di un altro paradigma, e nasce questa meravigliosa esperienza intellettuale, scientifica e artistica contemporaneamente, perché gli scienziati sono anche dei grandissimi artisti e inventori, cosa che uno si scorda sempre, cioè tutto la nascita del pensiero della scienza di Einstein e anche del pensiero quantico. Nasce un nuovo paradigma. Un nuovo paradigma implica una grande crisi, non è soltanto una soluzione, e lo sappiamo bene quante crisi ha creato, come tutti i salti creano delle grandi crisi, perché il mondo ti cambia, le cose che funzionavano prima sono messe in crisi, e sono messe in crisi in realtà in tutti i settori, a cascata, e per cui questo le rivoluzioni del pensiero dell'inizio del Novecento, che non sono soltanto nel campo scientifico, pensate soltanto a che cos'è la nascita della psicanalisi, per fare un esempio, l'arrivo del darwinismo e tante altre cose, implicano veramente un cambio di paradigma. Quindi io a cosa mi sono, diciamo, interessato? E perché mi sono interessato? E perché il libro ha questa struttura? Mi sono interessato a tracciare un percorso in cui dal primo paradigma si passa al secondo paradigma. Diciamo, dal paradigma industriale e meccanico si passa a un paradigma di tipo informatico, che è però una nebulosa all'interno della quale noi siamo dentro, noi stessi siamo avvolti, e quindi non abbiamo neanche una distanza storica enorme, però allo stesso tempo abbiamo il compito di cercare di cominciare a indagare questo processo. Quindi il cambio di paradigma dal mondo industriale dal paradigma industriale al paradigma informatico è il percorso che fa questo libro.
Che tra l'altro, voglio dire, è anche una cosa che implica rumori, pesantezza, odori, cioè è come se passassimo da un mondo inquinato, sporco, pieno di nuvole di fumo, clamoroso, si diceva in un quartiere industriale di Roma dove dobbiamo mettere le industrie nel quartiere clamoroso, cioè che fa casino, che fa rumore, che è pesante, che è il paradigma meccanico, ad un paradigma impalpabile in cui siamo immersi in questo momento, che forse è in odore, in saporo, in sapore, è totalmente leggero, ma che è casualmente, per esempio, questo però è un giudizio, che non è ottimista come il paradigma precedente. Il paradigma meccanico era ottimista, che andava in un progresso sempre maggiore, che ha portato, guarda caso, alle due guerre più sanguinose della Terra e della storia. Il paradigma elettronico non è ottimista perché non è totalizzante, cioè ognuno ha una sua piccola soluzione, ma non è mai la soluzione complessiva, mi sembra interpretare, che dava l'idea dell'età della macchina, per esempio, no?
Allora, noi che cosa facciamo in questo? Io a un certo punto, quindi, ci metto circa 15 anni a scrivere questo libro, e questo libro si basa su una serie di studi, di esperienze, eccetera. Molto rapidamente, tanto perché voi abbiate un minimo di orizzonte, io ho fondato nel 98 una collana che si chiama La rivoluzione informatica in architettura, di cui vi faccio vedere un volume. Abbiamo curato 38 volumi. E all'inizio dal 99 al 2005 la collana era una collana internazionale, anche inglese, in una certa fase anche cinese, e quindi con tutti questi volumi abbiamo dato un contributo, e con i singoli autori ovviamente, perché dirigere una collana vuol dire dare, diciamo, un'impostazione generale e seguire e scegliere i libri e scegliere gli autori e dialogare con gli autori, ma poi sono gli autori che fanno i libri. In questo lavoro di squadra, quindi questo lavoro di squadra è sotteso in qualche maniera a questo lavoro, perché sennò non sarebbe possibile pensarlo. E poi ho anche diretto, dopo la morte di Zevi, la collana degli architetti. Prima Testa e Immagine e poi Marsilio. Abbiamo fatto una trentina di libri, anche qui, qua sono monografie su architetti, tutti in qualche maniera vicini, ma moltissimi di questi architetti, pensate, non sono neanche citati in questo libro. Adesso capirete perché si è dovuto fare questo, perché un libro di 500 pagine richiede delle scelte molto importanti per avere l'impostazione di cui noi veniamo adesso a parlare. Non è un regesto, non è un archivio diciamo di informazioni, è proprio...
Prima, se posso interrompere, perché la critica è come un taglio,
per forza.
Se no sarebbe un elenco, appunto l'accumulo di cui parlava. La critica è un'impostazione, ognuno sceglie i suoi figli, è come una playlist, no? La playlist, tu metti la musica che ti piace di più e che risponde di più a quello che è il tuo pensiero.
Sì, mi piace.
Mi piace, sufficientemente
mi piace, sufficientemente eccentrico. Un altro piccolo pezzo di questa struttura, che è questo invece un volume effettivamente di pensiero su cosa è la rivoluzione informatica in architettura, ed è questo libro, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, che è anche uno dei libri di testo del mio corso al quinto anno, che si occupa, diciamo, di queste cose. Allora, sì, però c'è una fascinazione anche insegnare al primo anno. Io ho insegnato al primo anno, ça dépend, ecco, tutto ça dépend. Allora, rapidamente, qual è la struttura del volume, così vi organizzate, e poi passiamo alla lezione sul Bauhaus, d'accordo? Allora, che fa questo volume? Questo volume è diviso in 8 grandi parti. Queste parti, ciascuna parte che copre sostanzialmente un decennio, ma in questo arco temporale è sovrapposto una lente, che è una lente appunto critica interpretativa. Nel nostro gergo questa lente è la grande crisi che gli architetti affrontano, cercano di affrontare in quella fase. Questa questione, molto tra parentesi, di interpretare gli sforzi degli architetti anche in questa idea, e dire che poi storicamente rilevante sono veramente le sfide che gli architetti hanno cercato di affrontare, e è un concetto in realtà non zeriano ma tafuriano, che a me deriva più che da Zeri, da Tafuri. Quindi, come dire, questa storia è vista in 8 decenni, ciascun decennio affronta un grande tema o una grande crisi. E questi, quindi, i nomi delle 8 parti sono molto importanti, perché danno la struttura dell'argomentazione fondamentale, attraverso la quale ovviamente si presentano una serie di personaggi, che sono una serie di personaggi, una serie di opere anche, che sono chiave per comprendere questo processo. Un altro concetto fondamentale alla base del libro è che la modernità, il libro si chiama Architettura e Modernità, la modernità è, in questa interpretazione, la capacità di rispondere alle crisi che ci sono davanti, innestando un processo critico, creativo, una sfida. Un atteggiamento moderno all'interno di questo atteggiamento è appunto l'atteggiamento che prende coscienza delle crisi e cerca di proporsi con un atteggiamento, come dire, positivo, risolutivo. E affrontare le crisi non può non voler dire anche un cambio estetico, perché è impossibile fare questo senza un salto estetico. Questo è un concetto abbastanza importante per noi, ma adesso non mi dilungo troppo su questo. Allora, quali sono questi, diciamo, 8 grandi parti che noi affrontiamo? La prima, ovviamente, sono gli anni della macchina. Sono gli anni in cui finalmente dentro l'architettura arriva la capacità di rispondere all'architettura, al mondo della macchina. Il mondo della macchina arriva dal 798, non mi ricordo quando è stata inventata, Stevenson ha inventato o chi per lui, la prima macchina a vapore, però diciamo l'avvento di quella che noi chiamiamo epoca della macchina è dall'Ottocento, ma l'architettura è in grado veramente di prendere di petto questa crisi e di creare un nuovo paradigma negli anni 20, soltanto a mio avviso, e in particolare con l'edificio di cui andiamo a parlare. Il libro ha una piccola parte che si chiama Antefatto, in cui racconto una serie di esperienze dell'Ottocento che sono, diciamo, dei fermenti che poi, a mio avviso, verranno in qualche maniera a sintesi soltanto con il salto che riesce a fare il Bauhaus. Intanto magari se si apre il libro così lo vediamo. Ok. dovrebbe farcela. Allora, quindi in questa prima parte si affrontano anche tutta una serie di personaggi chiave, Le Corbusier, il momento delle avanguardie, la figura di Mendelssohn, la figura di Mies van der Rohe, è un capitolo che io chiamo Spazio Etico, che racconta della grande ricerca sul tema sociale, sul tema della casa, che è così fondativo per gli anni 20. Negli anni 30 lo scenario cambia, la rivoluzione è stata fatta, e gli architetti si cominciano a interrogare come portare dentro questa rivoluzione attuata una serie di valori locali, specifici, legati alla storia del proprio io, o alla storia del proprio luogo, o alla particolarità della cultura. Ecco perché io chiamo questi anni 30 l'età dell'individualità e uso tre personaggi chiave per far capire questo atteggiamento, e cioè Alvar Aalto, Serragni e Wright. E tu dici, ma tu allora, diciamo, non parli affatto di una serie di fatti, come dire, così importanti che sono avvenuti negli anni 30, per esempio non citi neanche la mostra del al MoMA dell'International Style.
Io l'ho citato.
Naturalmente c'è, ma il problema, le cose fondamentali dal punto di vista storico non ci possono non essere un tipo di libro di questo tipo, ma lo sguardo e la lente è una sguardo e una lente che cerca di mettere a fuoco quello che a mio avviso è la crisi prevalente. Parte terza, la ricostruzione del significato. Siamo nel decennio del dopoguerra, il capitolo parte con le Fosse Ardeatine di Roma, proprio per far capire come gli architetti hanno un bisogno di rigenerarsi, capiscono che il mondo della macchina è un mondo che ha portato a due guerre mondiali, come diceva la professoressa, e quindi questo ottimismo è temperato, c'è veramente un bisogno di rifondazione, e questa rifondazione va nell'architettura, va nella grande speranza urbanistica, eccetera. E all'interno di questo capitolo emerge con grande centralità la figura di Lucan, che è uno snodo fondamentale in questa costruzione storica, perché da un certo punto di vista Kahn è l'architetto che ricerca le ragioni quasi più profonde della funzione, della forma, della luce, quasi una sorta di neoprimitivismo, cioè in questo suo sforzo di azzeramento e di ricominciamento, ma allo stesso tempo subito dopo Kahn nasce il suo opposto, cioè nascono le sperimentazioni degli ingegneri, che sono sperimentazioni dal punto di vista formale estremamente libere, il contrario di quello che uno pensa, perché Musmeci o Nervi o Morandi sono dei grandissimi, o Saarinen sono dei grandissimi o altri sono dei grandissimi sperimentatori, e poi nasce la Opera House di Hudson, che è un'opera che mostra tutto, che rompe tutta una serie di tabù e si va in alta direzione. Anni 60 sono gli anni del Big Bang, in cui si crea qualità architettonica, composizioni eccentriche, ognuno diventa eccentrico, ognuno costituisce valore o sul linguaggio, o sulla tecnologia, o sull'utopia. Il mondo ormai è il mondo della civiltà di massa, in cui esiste una grande varietà. Sì, certo.
Mi voglio fermare su questa immagine, perché questo signore non è un architetto, è il personaggio alla base di tutta, si può dire, l'arte contemporanea, ed è, si chiama Yves Klein. Klein si pronuncia poi, perché se no si confonde con Franz Klein, che è invece un pittore americano, ed è il primo artista comportamentale, cioè quello che dice: io sono un'opera d'arte. Perché sono un'opera d'arte? Perché io, non so, mi metto in una galleria vuota, la famosa azione BID, però siccome io sono un artista, il vuoto della galleria diventa la mia opera d'arte. Oppure il volo, lui che prova a volare ed è immortalato mentre c'è il tentativo di volo. Non so, lui era un esperto di arti marziali, E quindi anche le arti marziali diventavano, erano in qualche modo sacralizzate nella figura dell'artista. Quindi il primo, prima di Gino De Dominicis, prima di Piero Manzoni, prima di tutti questi altri artisti comportamentali, che seguendo Duchamp, perché Duchamp ce l'aveva fatto vedere prima il professor Sarto, decide che l'artista e la sua opera coincidono. È il comportamento dell'artista ad essere la sua opera, non più un oggetto fuori da sé, ma tutto quello che fa l'artista. Vi ricordate Marina Abramovic, ne abbiamo parlato, no? Un primo momento, la grande bellezza, la presa in giro, eccetera, eccetera. È esattamente questo, cioè Louis Kahn è il primo a inventare un filone, e lo fa a caso, non lo fa, dico, a caso, ma lo fa proprio negli anni 60, gli anni che sono quelli dell'usa e getta, della massificazione dell'oggetto che non è più sacralizzato né dalla tradizione ma dal lavoro umano, l'oggetto di plastica stampata per esempio, e quindi c'è la cultura del consumo. Quindi l'artista, rifiutando l'oggetto, sacrifica solamente la sua funzione, che è quella di se stesso. Non lo so se sei d'accordo.
D'accordissimo. Questo mi dà agio per farvi capire un aspetto del volume che è molto, molto, molto importante per me. Ognuna di queste parti è introdotta da tre o quattro pagine, che sono pagine abbastanza complesse da scrivere, per cercare di far capire il contesto culturale all'interno del quale si colloca quel decennio e anche i fatti del mondo artistico, sia cinematografico, sia pittorico, sia i fatti sociali così importanti. Allora, per esempio, la parte perché c'è questa immagine, ogni parte comincia con uno, ovviamente l'immagine ha tanti livelli, ma questi sono gli anni, leggendo questo io dico che cosa sta succedendo, e lo scenario che si delinea alla metà degli anni 50 è sensibilmente diverso dall'austera necessità di rifondazione che aveva caratterizzato il mondo dopo la seconda guerra mondiale, che abbiamo appena parlato. Già nel 1956 il monolitico blocco comunista ha avuto un suo movimento di grande drammaticità con la rivolta d'Ungheria. La ricerca di una maggiore libertà è in quel momento brutalmente soffocata, ma un lento processo di erosione del sistema si è innescato. Nello stesso anno, questo è un fatto fondamentale, gli addetti al settore terziario superano per la prima volta negli Stati Uniti i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura messi insieme, la nascita ufficiale della cosiddetta società dell'informazione. È l'inizio di una modifica dell'intera società di cui si coglierà la dirompente evidenza solo alcuni decenni dopo. E poi, prima un satellite, poi un cane, infine un uomo, sono mandati in orbita attorno al globo. Il futuro è arrivato, la cultura, l'arte, il cinema, la pittura, la poesia, la letteratura si interessano sempre di più a fenomeni legati all'attualità della vita di tutti i giorni e all'emergere di nuove opportunità e dei nuovi problemi legati alla società di massa. E qua c'è un accenno all'arte, però non ci sono molti libri di architettura che fanno questi accenni. Il duro espressionismo astratto degli anni immediatamente successivi alla guerra, alcuni si ricorderanno che nella parte precedente c'è una scultura di Giacometti, proprio per indicare questo momento, oppure l'impegno neorealista che dal cinema aveva permeato settori della letteratura e della pittura, è sostituito nella seconda parte degli anni 50 con ricerche che si denominano pop, popolari. È un fronte molto articolato, ma certo lo sguardo dell'arte si rivolge ora con curiosità irriverente verso gli oggetti della vita quotidiana, a volte raffigurati nella loro stessa bruttezza kitsch, in altri casi trasformati in icone di un mondo e di una società che comincia ad essere radicalmente diversa dalla precedente. Il fumetto, la pubblicità, il culto delle star del cinema, la musica dura e antimelodica dei giovani entrano prepotentemente nell'immaginario contemporaneo. Inizia in Nord America Jasper Johns, che volge uno sguardo perplesso ad alcuni oggetti simbolo della società americana, seguono artisti quali Andy Warhol, che dà la pubblicità a Pro dall'arte, e Roy Lichtenstein, o Klaus Oldenburg, che assembla hamburger realizzati in ceramica o con i giganti in stoffa, fette di torta in plastica. In Italia, al medico chirurgo Burri, che cuciva sacchi abbandonati, che ricordavano storie di segregazione, si sovrappongono, segue Mimmo Rotella, che scortica i manifesti dei film che si sovrappongono l'uno all'altro. L'artista interviene ormai sull'esistente e spinge tutti a guardarlo non solo con gli occhi perforanti dei dadaisti degli anni venti, ma attraverso le coordinate ormai di un radicale cambiamento del gusto. Questo nuovo mondo, basso, quotidiano, prosaico, si è trasformato in soggetto, un nuovo soggetto cui quasi automaticamente gli artisti danno voce e forniscono una ribalta. La famosa lattina con l'etichetta Merda di artista del 1961 e la firma di Piero Manzoni ne è la prova estrema. La tecnologia rende ubiquo quello che prima era appannaggio delle elite folte e ricche. Yves Klein arriva finalmente, muore prematuramente nel 1962 dopo aver lanciato un'icona per gli anni a venire, il salto, anelito allo stesso tempo all'originalità della creazione, allo spazio celeste. Blu è una serie famosissima di opere sue, e Domenico Modugno si ispira nella sua famosa canzone Nel blu dipinto di blu, mentre Klein a sua volta Nel volare del cantante italiano forseggia nel suo fotomontaggio simbolo. Ho scritto un articolo su questa faccenda, questa è una piccola chicca. I libri diventano tassabili, l'arte esce in dispense settimanali, la musica comincia a essere generata in stereofonia, mentre i jukebox, eccetera, 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 ma non tanto eccetera. Sono abbastanza limitate queste parti, ma molto importanti dal mio punto di vista, perché vi creano dei buchi neri. Questo è il problema. Il vero problema è questo, nel senso che avere almeno una volta incontrato nel contesto giusto un personaggio come Klein, un personaggio come Burri, capite, secondo me, dal contesto, quelli più avvertiti di voi, che sono tutte cose che dovrebbero essere un po' conosciute meglio, perché contribuiscono a creare questo, diciamo.
Per esempio, una persona che sembra così astratta come Klein, in realtà c'è un colore che si chiama Blue Klein, certo, che è il blu elettrico, quello che andava di moda per esempio 2-3 anni fa, forse l'anno scorso, che è un azzurro molto intenso, assomiglia, sì, sì, al tuo...
Io nell'articolo che se cercate... Se cercate l'articolo Antonino Saggio e Klein Modugno su Google, troverete le coordinate RGB per farvi sullo schermo il Blue Klein che avevo trovato, perché ovviamente Blue Klein si può ricreare anche digitalmente. Allora torniamo...
Posso dire un'altra cosa? Tra l'altro mi cercavano perché faceva, prendendo in giro la pittura tradizionale, metteva le modelle nude con un violinista che suonava un concerto, le faceva intingere in questo colore e poi le faceva lavorare sui lenzuoli che diventavano l'opera. Basta, poi non interrompo più.
Allora io farei così, se siete d'accordo. Finiamo questa parte, poi prendiamo 10 minuti di break, così io prendo un caffè oppure facciamo una cosa, se tu ce lo concedi, e poi metà scompariranno, ma non fa niente, perché scompare, diciamo, la schiuma, no? Rimane la crema. Quindi se chi scompare, scompare, non fa niente. Allora, quindi nella seconda parte facciamo la lezione vera e propria sul Bauhaus, così abbiamo una cosa e riprendiamo fiato, anch'io riprendo fiato. Allora finisco questa parte e poi dopo il break passiamo a questa parte qua. Allora dicevamo, questo intermezzo è stato importante per farvi capire che, come dire, ci sono in tutte le parti del libro questi, diciamo, questi rimandi che sono però messi in un contesto, cioè cerchiamo di far capire perché queste questioni sono importanti in quel momento e che tipo di scenario creano anche all'architettura, perché è un libro di architettura, però questi sono fatti abbastanza importanti. Lo stesso ragionamento avviene nella parte quinta, dopo gli anni del Big Bang, in cui tutto si poteva costruire attraverso l'eccentricità delle posizioni, dal pop alla tecnologia, al sociale, al formale e formalistico, gli anni 70 sono caratterizzati come, diciamo, aspetto vincente della centralità del momento del linguaggio. Il linguaggio diventa il centro della ricerca, una specie di tautologia, diciamo, l'architettura si qualifica in quanto metalinguaggio, in quanto qualcosa che parla di se stessa e dei suoi meccanismi formativi. Sotto traccia, negli anni 70 ci sono anche molti fermenti in direzione opposta, una direzione di apertura verso il mondo sociale, verso la partecipazione, verso il collage, il bricolage, eccetera, ma sono in realtà, come dire, tra virgolette, minoritari e perdenti. Il grande filone è quello degli anni del linguaggio, quindi io parlo di tutti e due, però sono gli anni del linguaggio. Tra l'altro io mi sono dedicato parecchio non solo a Terragni, ma anche ad Eichmann in particolare. Allora,
e Terragni,
io mi sono dedicato a tutti quanti, a tutti e due, però ha ragione. Allora, poi che cosa succede? Succede che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 l'atteggiamento cambia, nasce una riflessione che mette al centro il problema della storia, il problema del contesto, il problema, diciamo, anche della cultura, come dire, radicata e popolare e condivisa, in una parola. A questo fenomeno nel campo dell'architettura si dà il nome di postmodernismo, che come sempre in architettura bisogna stare molto attenti, perché molto spesso le parole non coincidono con il pensiero filosofico, o scientifico, sociale o politico, ma comunque in architettura postmodernismo vuol dire un ritorno alla memoria, agli archi delle colonne, a un iperdecorativismo e a tutte...
Sì.
Mentre invece nel pensiero filosofico è, diciamo, qualcosa di un pochettino più radicato e più serio, parla di una perdita dell'ideologia, per esempio, della centralità del progetto ideologico, politico del moderno, eccetera. Comunque, cosa faccio io? Io faccio capire che la centralità è effettivamente questa del contesto. Il contesto rientra al centro della problematica architettonica. Parlo di una serie di esperienze in cui questo fatto è assolutamente fondamentale, per esempio nella ricostruzione di Berlino, ma anche in tante esperienze italiane, qui c'è Genova in particolare, e do dei piccoli cenni all'esperienza postmodernista propriamente detta, ma mi occupo di tre personaggi sostanziali, e me ne occupo già negli anni Ottanta. Chi sono questi tre personaggi? E perché mi occupo di loro all'interno di questo ragionamento? Mi occupo per far capire che loro prendono completamente di petto il problema del contesto, ma non lo prendono in una maniera mimetica e legata alla memoria, ma facendo alcuni passaggi e salti logici cominciano a inventare gli enzimi di quella che sarà la nuova architettura vincente degli anni successivi. I tre personaggi sono, prima di tutto, Zaha Hadid, anche se non è la prima di cui si parla. Zaha Hadid è un personaggio che è estremamente interessante e che lavora in un'ibridazione tra architettura e paesaggio. Inventa, è veramente la prima che inventa questa ibridazione, mettendoci un altro ingrediente molto forte, che è una enorme passione grafica e una grande cultura rispetto all'architettura costruttivista russa. Una strana miscela apparentemente, ma che invece è, come dire, importante. In quel momento è una giovane artista di avanguardia sostanzialmente, negli anni Ottanta, ma i suoi germi che si fondano proprio in questo momento è fondamentale. Il secondo personaggio è Gehry, perché Gehry guarda non al contesto della memoria classica, romana, greca, eccetera, come per esempio facevano molti altri architetti, ma guarda un contesto pop, a un contesto povero, a un contesto derelitto, al contesto della periferia urbana, al contesto del collage dei materiali. E incredibilmente, partendo da questo contesto rimosso e secondario, crea la sua architettura. E il terzo personaggio è evidentemente Eichmann, perché Eichmann invece lavora sul concetto, sul contesto in una maniera contestuale, lavorando sul concetto di palinsesto, di strato, di stratificazione. Abbiamo quasi finito, parte settima. La parte settima, io parlo del successo della grande architettura nel mondo, perché negli anni 90, a partire dagli anni 90, succede un fenomeno meraviglioso, di cui l'Italia purtroppo è stata al margine, ma la nuova architettura nata su tutti questi nuovi concetti si diffonde nel mondo e ha delle grandissime, importantissime realizzazioni già a partire dagli anni 90. È una nuova entusiasmante fioritura per l'architettura. I capolavori si susseguono in tutto il mondo, altri architetti di grandissima rilevanza prendono centralità. E qui parliamo soltanto di alcuni, ma ovviamente ce ne sono molti altri. C'è Kulas, c'è Stephen Hall, eccetera. E nascono anche delle questioni molto interessanti che vengono poste all'attenzione. Una di queste grandi questioni è come lavorare a una idea di città che non è più la città compartimentata degli zoning, ma è la città della mixité, della multifunzione, della compresenza di modelli nuovi di lavorare. E in questo contesto, per esempio, Renzo Piano assume un ruolo enormemente importante in questo libro, che non è visto quindi tanto e solo nell'aspetto costruttivo, che è pur così importante, eccetera, ma proprio nella idea della fondazione di questa idea della città, della mixité, che poi avrà il suo grandissimo momento anche in Potsdam et Platz, ma l'ha avuto in tutta una serie di progetti precedenti. Quindi, diciamo, i grossi personaggi
che
ricadono tutti nel libro, ma ciascuno è visto in un determinato modo, e questa è la tecnica per creare anche questa narrazione che tiene sempre alto il profilo dell'interesse e non vorrebbe mai scadere nella, diciamo, elencazione manualistica. L'ultimo capitolo è quello che parla della rivoluzione informatica, e cioè, diciamo, pulito il campo anche nel precedente dei grandi personaggi che comunque popolano la scena architettonica di questi ultimi 20-30 anni, l'ultimo capitolo è un po' un misto, cioè non parla tanto e solo dell'architettura dopo il 2001, ma in qualche maniera cerca di far capire contemporaneamente alcune grandi questioni che sono in gioco nel rapporto appunto tra informatica e architettura. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Ed è diviso quindi in varie parti ed è un livello, come dire, crescente, anche se qui è visto dal punto di vista storiografico, e quindi non... dunque, dove è finito il libro? Ok. Sì, mi sono perso il mio. Sì. In realtà, come dire, molto rapidamente... come dire, accoppia delle grandi questioni della ricerca informatica alla ricerca architettonica. Comincia a trattare il tema del rapporto dell'informatica a livello più facile, che è quello della comunicazione, no? Perché informatica è comunicazione anche, e quindi è presenza di superfici e di pelli che sono in grado di dialogare con l'esterno, di passare messaggi, e tutto questo ha una sua Weltanschauung, come dire, una sua visione del mondo digitale, eccetera. Siamo pervasi quasi da queste diciamo,
edifici parlanti, edifici con le immagini.
Sì, sì, ma anche il mondo del bit, al mondo proprio, il mondo del raster diventa un mondo, diciamo, così presente nel nostro immaginario, diventa quasi una moda in una certa fase. Poi c'è un altro grandissimo tema, che è il tema dell'intreccio tra il momento appunto dell'architettura paesaggio, cosiddetta, l'abbiamo vista nella Bibbia, e come questo si fa e si può fare, che tipo di mondo avviene attraverso l'informatica. Quindi, come dire, è una dimensione non direi territoriale, ma comunque estesa di architettura, in cui questi fatti sono molto, molto rilevanti. E quindi, ecco, qua parliamo ancora della parte della superficie, e parlavamo appunto di questa dimensione paesaggistica, e poi entriamo in questo altro capitolo in dei problemi molto più centrali rispetto al problema dell'informatica, e cioè l'informatica è anche una maniera di pensare in maniera intimamente what if, intimamente dinamica, basata sulle ipotesi costanti, anche sulla trasformazione costante. Questa maniera di pensare porta a una riflessione che, diciamo, in gergo si chiama diagrammatica. Il progetto non è più basato su dei diagrammi a blocchi come una fabbrica, ma proprio su dei tessuti di relazioni continuamente cambiabili.
Questo l'hanno messo per Eisenman, per esempio.
Infatti,
Berlino.
Certo.
Eisenman diceva che appunto la sua visione non era estetica né filosofica, ma era diagrammatica. Vi ricordate il monumento, il memorial dell'Olocausto a Berlino?
Il tema è che ormai questi strumenti sono anche strumenti del fare, non soltanto del pensare. Cioè, l'informatica consente di creare architetture che da una parte abbiano insita, diciamo, questo aspetto processuale nella loro nascita, ma anche nella loro gestione, nella loro realizzazione. Tutto questo va anche nella direzione dell'interattività, che è una grandissima questione del rapporto tra informatica e architettura. E con questo il libro si chiude. Ma il libro si chiude in una maniera, ovviamente Toyo Ito è il grande eroe di questa esperienza, ma il libro si chiude con una forma abbastanza particolare, cioè si chiude in una sorta di ricominciamento. Io parlo dell'esperienza di Rural Studio di Samuel Mockbee, che è un'operazione di autocostruzione in cui si rimettono in gioco una serie di cose. È costruito dentro anche questa parte finale una serie di interrogativi, che sono gli interrogativi di come il mondo informatico sarà capace effettivamente di intrecciarsi col mondo della sostenibilità, che è la grande sfida di oggi.
Ecco, questo dovrebbe essere un tema interessantissimo, perché la sostenibilità è l'aspetto quotidiano, lo vediamo, l'insostenibilità, lo vediamo continuamente gli effetti. Quindi se l'informatica, smettendo di giocare con se stessa, riuscisse a interrelarsi con la sostenibilità, ecco, questo è importantissimo, questo che sta dicendo.
Come no? E quindi, diciamo, il libro non termina con semplici interrogativi, ma come una sorta di reinizio. Comunque su questo finale, che sono le ultime tre pagine del libro, come dire, c'è tutta un'esegesi critica divertente delle persone che lavorano in qualche maniera con me o che conoscono il libro. Quindi io direi, se sei d'accordo a questo punto, di prenderci il tempo che tu dici, 10 minuti, non so, una cosa. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Secondo me il break è una grande invenzione. Allora.
È sparito il mezzo. E so che sta di interesse. Per favore, grazie.
Allora, dunque, partiamo in questa seconda parte, che è dedicata unicamente, sostanzialmente unicamente, all'edificio del Bauhaus. Come si attacca questa cosa? Quindi è come dire, dopo avervi un po' descritto le cose generali, cerco di farvi capire un poco qual è il mio metodo, che cosa trovate effettivamente nel libro, perché nel libro c'è anche un calo dentro l'architettura vista da un punto di vista anche da progettista, quindi con delle categorie che non sono semplicemente delle categorie storiografiche, che hanno a che vedere con la cultura, con il contesto, con la politica, con l'arte, eccetera, con i documenti proprio, ma anche con una logica di tipo progettuale, quindi il progettista riguarda in maniera un pochettino diversa. Devo dire che ho letto il programma della professoressa e ho trovato due cose che mi sono molto, molto congeniali. Nel vostro corso la professoressa scrive: il corso si propone di contribuire a formare nello studente la capacità di lettura storico-critica dei fenomeni dell'architettura contemporanea, indispensabile per chi svolge il proprio ruolo di progettista. Quindi in ogni caso certamente stiamo parlando di un corso di architettura contemporanea all'interno della facoltà di architettura, per chi voglia svolgere consapevolmente il proprio ruolo di progettista, quindi non il proprio ruolo di storico, che poi potrà anche avvenire successivamente, ma primariamente di progettista. E un'altra cosa che mi ha molto interessato e colpito: in sede d'esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti compresi nel programma anche tramite il riconoscimento di immagini, e questa mi è piaciuta moltissimo, tracciando schizzi e disegni esemplificativi al fine di illustrare quanto sarà inviato a descrivere criticamente. E cioè, ci sono tre livelli in cui la creatività di un progettista si sviluppa, e adesso senza che vi faccio un ragionamento sulla creatività del progettista, ma i tre livelli sono: il primo è una conoscenza di una serie di esempi e di una ricombinazione di questi esempi. Questo è il primo livello di creatività. Il secondo è di tipo produttivo tecnico e il terzo ha a che vedere con degli aspetti di interattività nel processo. Quindi il primo livello vuol dire quello che c'è scritto qui, e cioè che se voi non avete un database almeno minimo, diciamo 15, diciamo 20 edifici che voi all'interno di questo panorama siete in grado non soltanto di capire criticamente, ma anche di saper brevemente ridisegnare degli aspetti salienti, voi non riuscite poi a innestare, diciamo, quel bagaglio che poi vi servirà, che è uno dei bagagli fondamentali per innestare un processo, diciamo, creativo. Quindi, diciamo, queste due cose mi hanno molto interessato. Allora, ogni generazione deve scrivere la propria storia, e quindi, come dire, ogni generazione si distingue dalle generazioni successive. Questo libro mio si distingue da alcuni dei precedenti non soltanto per tutte le cose che abbiamo detto, ma perché l'edificio del Bauhaus, parlo di edificio del Bauhaus, non del Bauhaus in quanto movimento culturale artistico d'avanguardia, ma parlo dell'edificio del Bauhaus, ha un ruolo fondamentale e centrale. Capirete perché? Dice: perché Saggio ama da morire il Bauhaus, ma come fa a, diciamo, la rivoluzione informatica Bauhaus, che c'entra? Io amo moltissimo il Bauhaus, ma il mio scopo storico è distruggere il Bauhaus.
Questo è un bel passaggio.
E cioè, perché siccome c'è un cambio totale di paradigma, come dire, tutte le cose che sono giuste nel Bauhaus, che sono fondamentali nel Bauhaus, che sono meravigliose nel Bauhaus, in qualche maniera, tutte devono essere modificate se noi facciamo cambiare il paradigma, con lo stesso ragionamento che facevamo prima sul pensiero scientifico. Dopodiché mi sono fermato a studio, mi sono messo a cercare dentro la biblioteca, ho fatto tutta la cosa, perché? Perché vi volevo portare questo. Punto. Perché vi volevo portare questo?
Questo diglielo che è.
Allora, questo si chiama Kenneth Frampo, storia dell'architettura moderna, che è il libro probabilmente più comune ancora oggi dentro le facoltà di architettura e dentro i corsi di storia. Ok. Allora, che succede qui? Questo perché ho fatto tutto questo sforzo? Perché volevo trovarvi e leggervi dal libro il peso che viene dato all'edificio del Bauhaus. Cioè, lui dedica 15 pagine all'esperienza del Bauhaus, appunto, come fenomeno culturale, sociale e politico rilevante. Ma che cosa dice Frampton sull'edificio del Bauhaus? Ve lo cito. A pagina 142 dice: dopo il 1903, questa affinità, un'affinità con la nuova oggettività tedesca, che anch'io ho ripreso, ma c'è tutto da vedere, ma lasciamo stare, questa affinità che, con la nuova oggettività tedesca si rifletteva, nonostante i rapporti volumetrici un po' formalisti, fine, negli edifici per lo stesso Bauhaus a Dessau.
Che vuol dire?
Vuol dire che questa è la mezza riga che lui dedica all'architettura.
Sì, questo è chiaro. Però
cioè, diciamo. Qua ci sono i traduttori, ci sono le cose, ma l'esegesi sua lasciamo perdere. Ma diciamo, questo è quanto. Dopodiché io dico, ma può essere? Allora vai a vedere le didascalie. E c'è una didascalia in cui si parla dell'architettura del Bauhaus. E si dice: l'esterno, con la composizione a girandola, è il ponte che collega il blocco amministrativo con quello dei laboratori. Ok, e con questo abbiamo fatto.
Noi non lo consigliamo, anzi sconsigliamo, diciamo solo se lo volete insieme ad un altro libro.
Ma come dire, il mio problema... Sì, esattamente, esatto, non è, non può, se il problema è di sviluppare la lettura storica con critica dei fenomeni dell'architettura, esatto, non va bene.
Esatto.
Ma comunque io non voglio prenderla con Frampton, che anche a me è piaciuto ai suoi tempi, perché ogni generazione scrive la propria storia, come vi avevo detto. Il problema non è questo, ma il problema è farvi capire quanto è diverso. Io parlo di quasi 10 pagine, dell'edificio del Bauhaus. Dell'edificio del Bauhaus, e questo, su questo è aperta questa lezione, proprio per farvi capire come e perché è così centrale. In questo non è che arriva Nino Saggi e fa sta cosa. Il maestro della professoressa greca era Gaglia. Allora, quando gli studenti di architettura venivano negli anni 50 e 60 qui, non è che ci avevano 2000 libri da leggere, ce ne avevano 4. I 4 erano Walter Gropius e la Bauhaus di Argan, Storia dell'architettura moderna di Zevi, Nicola Sterzer da William Morris a Walter Gropius, e il quarto magari cambiava da Venezia a Roma, eccetera. Per dire che il libro Walter Gropius e la Bauhaus di Giulio Carlo Argan aveva un ruolo enorme. Io non riprendo il suo ragionamento, ma comunque lì si parla come dell'edificio e di tante altre cose. Allora entriamo nel merito, d'accordo? Faccio clic su questo.
Faccio dire una cosa.
Sì, su questo, andiamo alla lezione.
Una lunga settimana stesa sul lettino a Fezzana nel 1977 a leggere Walter Gropius e la Bauhaus. È sull'etica di Gropius, non è assolutamente sull'edificio, ancora sì. Una volta. È un libro alto così, enorme, bellissimo, perché ragazzi, era come un angelo, anche incomprensibile a volte nel manuale di storia dell'arte, se avete odiato il libro d'Argan, non so se si usi ancora, dico, però non era mai sull'edificio, era esattamente sull'etica.
Sì, però delle cose le diceva, le diceva delle cose anche sull'edificio, siamo d'accordo che era un libro primariamente etico-politico, diciamo, però diceva anche delle cose sull'edificio. Allora, cosa dobbiamo fare per cercare di capire il Bauhaus? Perché il Bauhaus è così significativo? Perché il Bauhaus segna la nascita vincente del paradigma industriale. Finalmente, con l'edificio del Bauhaus, tutta una serie di questioni e tutta una serie di fermenti, anche spesso contraddittori, che avevano visto la lunga vicenda dell'architettura dall'inizio dell'Ottocento fino appunto lì, in qualche maniera a un certo punto si coagulano. E a un certo punto l'architettura dice: io so come affrontare, come fare un salto, che è un salto complessivo su tutti i punti di vista, tutti i punti di vista, tutte le strutture dell'architettura cambiano, per rispondere a questo nuovo mondo industriale. Tutti, è questa la cosa. Perché se noi ne vediamo queste categorie che adesso vi dico una per una, c'erano presenti in altre sperimentazioni, in altri edifici, ma tutti insieme arrivano soltanto nel Bauhaus. Allora, queste sono, come dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 categorie. Ve le parlo rapidamente. Forse però prima, perché loro non lo conoscono, Bauhaus, non lo conoscono, ok, allora prima molto rapidamente ve lo faccio vedere, d'accordo? E poi parliamo delle categorie e poi ve lo facciamo rivedere, facciamo così che meglio, sennò voi, noi parliamo di cose che voi non conoscete. Allora, partiamo in maniera molto prosaica, d'accordo? Partiamo dalla sua pianta, dalla sua organizzazione in pianta e semplicemente lo descriviamo, d'accordo? Poi entreremo proprio nel perché e nel per come. Allora, l'edificio, come vedete subito, si colloca a cavallo di due strade, attraversa una strada e, come dire, la scavalca. Questa è la prima cosa abbastanza particolare e si muove, diciamo, a zigzag o a L. Ok. Quindi, diciamo, ha già un impianto abbastanza particolare. Questo impianto in realtà segue una disarticolazione del programma funzionale, e cioè il programma funzionale dell'edificio viene disarticolato in vari punti perché in vari punti dell'edificio, ciascuno che dovrebbe essere ottimale per quella determinata funzione. Quindi, vedendo questa forma L, a doppia L, qui e qua nel volume, vediamo i vari corpi che sono collegati tra loro, attraverso questa strana morfologia, in fondo ciascuno dedicato a un aspetto funzionale. Questo è il principio cardine di qualunque ragionamento di tipo industriale che tende a dividere, no, i cicli e le funzioni. Allora, che succede? In questa zona qui, più alta, e cioè questo fabbricato qui, è il fabbricato che contiene le camere degli studenti, perché il Bauhaus è una scuola di arti e mestieri, diciamo, poi ne parliamo meglio di questo programma, è, diciamo, una scuola di arti e mestieri applicata, non è né un'università, né un istituto tecnico, né un'accademia, è un misto, diciamo. Sì, lo sanno. Allora, questa parte è la parte degli alloggi. Se voi vedete rapidamente come volete che funzionano gli alloggi dal punto di vista ottimale, c'è una scala, un ascensore e gli ascensori e le camere dalle due parti rispetto a un corridoio centrale. È un blocco, quanti piani deve essere, quanti ce ne servono, lo alziamo 5 piani, eccolo qua. Dopodiché vediamo questo corpo qui. Questo corpo qui contiene la cucina, il refettorio, ma anche contemporaneamente lo spazio, come è del tutto ovvio, in cui si svolgono delle rappresentazioni teatrali, dei balli, delle attività che per questa piccola comunità del Bauhaus è importante. Dopodiché che cosa c'è? Dopodiché vediamo questo corpo qua, muoviamoci in questo corpo qua. Questo corpo qui, dall'altra parte della strada, eccola qua, contiene delle aule di didattica tradizionale. Quindi, come volete che funzionano? Funzionano con un corridoio, aula, funziona così. Quanti piani ce ne deve essere? Non tanti altri, infatti è soltanto 2 piani. E siamo in questa parte qui. C'è questa parte qui. Dopodiché cosa c'è? C'è questo famoso motore di tutto il Bauhaus che sono i laboratori, cioè dei grandi ambienti assimilabili a delle piccole fabbriche o dei grandi laboratori, no? In cui che si chiamano officine, in cui ci sono, si fa il ferro, si fa il vetro, si fa il tessile e varie altre sperimentazioni. Io adesso non ricordo, diciamo, come sono suddivise, ma chiaramente tra il piano superiore e il piano inferiore c'è una logica che è legata a cosa si fa nelle varie appunto, officine. Dopodiché c'è una parte amministrativa. La parte amministrativa sta nel ponte, vedete? Sta nel
comando.
Nel ponte di comando è l'ufficio di Gropius, sta al centro di questo ponte, proprio esattamente sulla strada.
Questo è proprio.
Allora, qui ci sono alcune immagini, io ho di tutto di più qui, però non mi ricordo dov'è il link, se c'è una selezione di immagini. C'è il link di tutto, comunque ecco, diciamo un aspetto è questo, alcuni aspetti esterni sono questi, questo è il blocco degli alloggi.
I famosi balconcini che poi tutti quanti sì. Prenderanno vengono da lì.
E questo è una vista interna. Io ho dormito nel Bauhaus. Sì. Nell'occasione di un convegno docomonomo del lontano 1992.
Appena restaurato,
sì, perché poi è stato continuamente restaurato il Bauhaus, continua a essere restaurato, eccetera. Allora, più o meno è questo, nel blog ci sono dei film, ci sono delle cose, eccetera. Adesso, quindi, venendo a questo, veniamo alle categorie.
Accendendo una curiosità, tutto il blog non è...
Il blog è soltanto di accompagno al libro, ci sono delle immagini a colori, ci sono dei film scelti per le opere, ma non è così. Il sito è più interessante mio. Allora, queste sono, abbiamo detto qualche parole, un programma, costruzioni, via di città, espressione, metodo, visione e catalizzatore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, tra le prime 6, scegliamo una parola. A questo ragazzo riccio, come si chiama? Perché è l'unico che ho individuato. Era quello che diceva la professoressa, no? Come si chiama lei? Come si chiama?
Tropeano.
Lei si chiama Tropeano? Ma via, ma veramente dice. Perché il mio grande amico, esperto del moderno, si chiama Tropeano. È Ruggero Tropeano, che guarda caso... è uno dei grandissimi restauratori del Bauhaus, giuro, quindi giuro, quindi andate su internet, mettete Ruggero Tropeano e vedete questa cosa, quindi vedete come tutto si tiene nella vita. Allora, Tropeano, mi scelga una di queste 6 parole chiave, cominciamo come vogliamo, basta che non è catalizzatore, delle prime... Ilericità. Allora, ognuno di questi concetti, vedete, è basato su una coppia dialettica. Che cosa vuol dire questa coppia dialettica? Vuol dire che dalla parte, con tutti i rischi del caso, perché se uno non prende dei rischi, passa operazione. Che cosa vuol dire questa coppia dialettica? Vuol dire che prima c'è una idea e un paradigma nell'architettura. Con il Bauhaus questo cambia, d'accordo? Chiusa, aperta, idea di città, chiusa, aperta. Che cosa intendo dire? Intendo dire che il cambio di paradigma sostanzialmente, che fa il Bauhaus, sostanzialmente cambia quella idea di architettura che ha avuto la sua fondazione nel 400, nell'esperienza dell'umanesimo prospettico e rinascimentale. Diciamo, poi chiaramente si è evoluta, ma sostanzialmente gli aspetti fondamentali sono stati piazzati in quel momento. Quindi rispetto, diciamo, a un paradigma che noi chiamiamo genericamente, con tutte le ovvie cose, diciamo rinascimentali, dobbiamo semplificare. Adesso vediamo invece il paradigma industriale, il paradigma di Gropius. Avete capito questo? Questo è uno dei concetti, non si capisce che gioco.
La città è un disegno chiuso.
Esatto. La città rinascimentale. La città rinascimentale è una città chiusa in cui tutto il concetto della chiusura della città è l'idea, la città si fa in quanto ha le mura, sono le mura il simbolo della città, ma non soltanto il simbolo, sono l'economia, perché è un'economia che protegge, che sviluppa a confronto di questo territorio comunque spaventoso e quasi selvaggio, molto spesso fuori.
Perché la gente del territorio va nella città,
esatto.
Che chiude le sue mura.
Ora la città industriale è l'esatto contrario. L'esatto, l'idea di città industriale invece è la città della conquista infinita, delle vie infinite, è un'idea di espansione totale. L'idea di città industriale è questa, è l'idea legata alle infrastrutture, alla ferrovia che ci porta fino da una parte all'altra dei grandi continenti, l'idea delle strade infinite, e poi questa idea di prospettive infinite, quindi l'apertura è la cosa fondamentale. E uno dice, ma che caspita c'entra la città con l'edificio? Perché questo è il salto logico che uno deve fare. Ora, dovete capire invece che, come dire, gli edifici da un certo punto di vista introiettano dentro di sé un'idea di città. Cioè, non sono due cose così separate come uno pensa, non soltanto che uno è collocato lì, non è soltanto questo. È in qualche maniera l'introiezione dell'idea di città che si ritrova anche a livello dell'edificio. L'edificio classico rinascimentale che cos'è? Di nuovo è un edificio chiuso, è un edificio perimetrato, assolutamente chiuso, che ha all'interno la corte, diciamo, pensare a Palazzo Strozzi, a tutto il palazzo rinascimentale. E l'idea è che un altro aspetto è fondamentale per capire questo, la morfologia delle strade, cioè il disegno delle strade, l'edificio ha il rapporto strettissimo con la morfologia delle strade, che infatti la segue. Quindi l'idea chiuso-aperto ha un primo livello proprio nel fatto che la città, una città è chiusa e l'altra città è aperta, e anche ha un altro livello nel fatto che, come dire, l'edificio introietta dentro se stesso il modello di città, come se fosse un frattale. Non mi citate su questo, però magari lo illumina. Ok? Allora a questo punto torniamo al Bauhaus e vediamo che fa lui, torniamo alla pianta e vediamo questo da questo punto di vista. Guardate che fa. Questo è un edificio costituzionalmente aperto, anzi costituzionalmente come una sorta di domino che può continuare a crescere, prima cosa. Seconda cosa. La morfologia, uno degli aspetti fondamentali di questo salto logico che fanno loro è che la morfologia stradale, cioè il perimetro delle strade, non importa nulla. L'edificio è appoggiato autonomamente rispetto alla maglia stradale, tanto è vero che ne è completamente indipendente, tanto è vero che la supera, la scavalca, non segue le regole dell'isolato.
È un edificio a ponte,
ma diciamo è simbolicamente indipendente dalla morfologia urbana. Dopodiché, come dice anche Frampton, è una cosa nota, è, come dire, questo edificio come va capito da questo punto di vista? Certo, dal basso eccetera, ma soprattutto dall'alto. La gente gli si prendeva un colpo quando vedevano questi. Perché gli si prendeva un colpo quando li vedevano dall'alto? Perché ne capivano la logica costituente. Quindi questa idea che si muove ad elica, questa cosa che anche Argan dice una BL, eccetera, era proprio questa, e dall'alto si prendeva, arrivavi in questa cosa e stavo. Va bene, quindi mi ho convinto? Perché ecco in questo lui rompe un elemento del paradigma, è uno, ne abbiamo sei da vedere, quindi calma e sangue freddo. La persona alla sinistra di Tropeano dica un'altra parola chiave. Forse ha capito che esistono le parole chiave? Signorina, ha capito? Ha capito il gioco o no? Espressione, era soltanto intimidita. Allora, espressione.
Qual è la polarità?
Allora, che fanno questi qua del mondo rinascimentale? Il mondo rinascimentale è un mondo in cui, soprattutto nella prima fase fondativa, perché poi ovviamente andando avanti li mettono in crisi pure loro, il solito discorso del paradigma, no? Lo intendono. Comunque, diciamo, nel suo momento fondamentale è una visione sintetica, assolutamente figurativa, è assolutamente unitaria. il simbolo di questa cosa è la città ideale, le famose tavole a Urbino della città ideale, no? Che vedete in tutte le scatole dei cioccolatini, e basta dire che sapete esattamente di cosa parliamo. Sono le famose prospettive dipinte in cui si raffigura questo mondo, no? Un mondo comprensibile, unitario, sintetico e figurativo, che è la parola più importante di tutte. Che vuol dire figurativo in architettura? Vuol dire che le singole parti dell'edificio sono nominabili e sono riconoscibili. La finestra, il balcone, il camino, il tetto, il portico, sono tutte nominabili e sono tutte figurative. È come dire che sono riconoscibili. Come se io faccio un ritratto. Posso fare un ritratto figurativo, quindi è riconoscibile ed è nominabile. La chiave è il nominabile. È il portico, è la finestra, è la cosa. Così come io faccio un ritratto figurativo, è nominabile, è lui, è lei. Dopodiché, che cosa succede qua? E questo è un cambio di paradigma pazzesco. Che tutto diventa esattamente il contrario. Le parole chiavi diventano analitica invece che sintetica. Che vuol dire analitica invece che sintetica? Qui c'è un meraviglioso libro di Mann su questa questione. Che, come dire, i pezzi sono messi insieme non attraverso una visione sintetica, ma attraverso, come dire, un accostamento di natura logica, produttiva, contestuale, quello che vuoi, ma non messi insieme in una visione sintetica precostituita. Non è una visione precostituita, ma è un accostamento logico, soprattutto nel ragionamento del funzionalismo, di processi. La stessa cosa identica che avviene nell'industria. Perché una cosa è l'artigiano che fa tutto il ciclo, un'altra cosa è l'operaio che ce l'ha diviso in tante parti autonome, capito? La differenza tra la sintesi e l'analisi è fondamentale per capire che succede. Ecco perché, come dire, le varie parti sono diverse ed accostate, accostate attraverso dei principi di prossimità, di logica, di funzione, d'accordo? L'altra parola chiave è astratta. Che cosa succede qua? Succede una lunga storia, che è la storia che parte dall'impressionismo e arriva fino al cubismo, in cui proprio, come dire, dato che c'è questo scavo nei processi, c'è una tendenza analitica, progressivamente questa tendenza analitica non può non portare all'astrazione. Già Cézanne era mezzo astratto, ma subito dopo gli altri, se pensiamo a Mondrian, anche il grande, diciamo, punto di passaggio tra queste cose, ormai i processi diventano astratti. Quindi, è, come dire, che vuol dire che è astratto in architettura, che non è più nominabile? E infatti, la cosa che succede esattamente è questa, che le cose non sono più nominabili. Non puoi più chiamarle il tetto, la finestra, il camino, non ci stanno più le cose nominabili. Tutto tende a diventare un sistema astratto, non riconoscibile, e gli architetti si devono tutti inventare parole nuove. Non si parla più di finestre, si parla di asole, non si parla più di colonne, ma si parla di pilastro, di pilotista, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche un problema lessicale, no? Si devono rompere le parole precedenti, se diventano scorrette, ma scorrette perché per questo processo che vi ho spiegato. E dopodiché c'è il grande passaggio del mondo contemporaneo. Mentre il mondo della città ideale era un mondo appunto unitario e visto in maniera unitaria, il grande mondo della rivoluzione industriale, della città industriale è un mondo che si basa sul frammento, non si basa più sull'unità, ma si basa sul frammento. È una cosa che ha cominciato a capire Baudelaire, ha cominciato a scrivere Baudelaire che faceva il voyeur sui nuovi boulevard, e cominciava a capire che stava succedendo qualcosa di molto diverso. I pittori impressionisti, i pittori post-impressionisti, il futurismo, eccetera, fino al cinema, alla nascita del cinema, perché ormai negli anni 20 è nato il cinema, ma anche pensate alla musica, no? Pensate che cos'era l'arrivo di una musica come il jazz, o i balli degli anni 20, no? Era tutto un mondo non più basato su concetti di unitarietà, ma di frammentarietà.
Di armonia.
All'interno di meccanismi completamente diversi. Quindi il Bauhaus ha tutte queste cose. Io non posso guardare a queste composizioni attraverso quelle, ecco, non posso guardare questo con lo stesso occhio con cui guardavo La città ideale. Ho nuove categorie completamente diverse. E non è che Gropius distrugge Alberti perché non ama Alberti, non so come dire. Il problema non è questo.
È che Alberti è di un altro
paradigma. Il problema è che è un altro paradigma e non si può non farlo, non so come dire, se ci si crea questo tipo di problemi. Quindi, come avete capito, io amo moltissimo Gropius, amo moltissimo figurarsi, però il problema perché questo qua come dire è così costitutivo? Perché io vi porto soltanto due parti del diagramma, ce n'è una terza. La terza è che parola chiave e che concetto noi creiamo a livello di rivoluzione informatica, e questo è quello che noi facciamo nei nostri corsi, lasciando ad ognuno la possibilità di declinarla personalmente. Allora, accanto alla persona che aveva detto adesso, chi c'è? C'è un'altra ragazza, lei. Scelga la parola.
Metodo.
Come?
Metodo.
Come?
Metodo.
Perché ha scelto metodo?
Perché mi ricordava.
Per lei che è?
Forse...
L'intelligenza?
Sì,
più o meno è quello. Cioè, il problema del metodo è un problema fondamentale per gli architetti, ovviamente, perché è il modo, è il processo in cui fare. Quindi se non hai un metodo, ha voglia le frammentarietà di quello e di quell'altro, cioè devi avere un metodo, devi avere dei costrutti.
Sì, il frammento non è casuale.
Cioè, devi avere dei costrutti per poterle fare le cose. Quindi il problema del metodo è un problema fondamentale per gli architetti. Tutti sono fondamentali, ma sicuramente il problema del metodo è molto importante. In che cosa consisteva, in due parole, il metodo rinascimentale? Consisteva nell'avere una sorta di forme primarie, di geometrie primarie, e queste geometrie condensavano dentro se stesse dei fatti costruttivi e dei fatti organizzativi. Si dà il nome a questi contenitori di tipi edilizi, d'accordo? Sono i cosiddetti tipi edilizi. Quindi è, diciamo, sostanzialmente uno schema di base attraverso il quale tu operavi abbastanza direttamente, lo prendevi, l'acchiappavi e più o meno ci calavi dentro le funzioni. Studierete nella storia dell'architettura la lentissima evoluzione di questi tipi edilizi. Per esempio, nelle chiese, per fare un esempio uno dei più abituali, per pensare, per tanti secoli si è andato col sistema a tre navata, a croce greca, a croce latina, centrale, eccetera. Erano, diciamo, degli schemi che sono durati anche secoli con lente evoluzioni e poi a volte si cambiava proprio lo schema. Questo è il tipo. Questa era la maniera di fare. Quindi esistevano questi schemi mentali all'interno del quale calavi le funzioni. Se voi vedete, per esempio, anche tante edilizia fino all'Ottocento, inizio del Novecento, è basato su questo concetto. Cioè, per esempio, guardate il Museo d'Arte Moderna, per farvi un esempio. Quello è una classica tipologia a corte, a doppia corte, a tripla corte, è una tipologia all'interno della quale vengono calate le funzioni del museo, sostanzialmente. Lo stesso tipo edilizio, tra l'altro, lo stesso schema organizzativo geometrico, tra l'altro è usato anche, non necessariamente in un museo, ma anche in altre strutture. Quindi il tipo edilizio era il metodo. La conoscenza del tipo edilizio dal punto di vista distributivo era fondamentale, il tipo automaticamente risolveva dei fatti distributivi, dei fatti organizzativi e dei fatti costruttivi, quindi era abbastanza utile avere questo sistema. Il sistema poi nell'Ottocento è stato molto sviluppato in scuola francese che con tutto un ragionamento positivistico hanno catalogato, fatto, detto, sapevano tutto sul tipo. Che fa il Bauhaus? Pia un cannone e lo distrugge, non può non distruggere completamente l'idea di tipo edilizio, lo distrugge completamente. Perché? Perché ha l'approccio opposto, bisogna partire da una logica delle singole funzioni e muoversi sulle singole funzioni ottimizzandone ciascuna e poi mettendole insieme attraverso delle logiche di altro tipo. Non calando in uno schema geometrico già dato le funzioni, ma al contrario, partendo dalle funzioni e liberandole verso l'esterno. Quindi il metodo è un metodo completamente diverso. E infatti è il metodo che Gropius, che non era un bravo disegnatore, ha seguito nel progettare l'edificio. Perché lui si racconta, ci sono testimonianze, che lui progettava questo edificio in questa determinata maniera. Alla fine della sua giornata di lavoro di alto, andava dal suo assistente e cominciavano a discutere di cosa dovevano essere le aule. D'accordo, cominciavano a discutere cosa dovevano essere le aule, lui le cominciava a disegnare, le cominciava a andare, era il blocco delle aule, come sarebbe dovuto funzionare. Poi un'altra volta come devono funzionare i laboratori, che caratteristiche hanno i laboratori, che spazi, che cose, eccetera, eccetera, eccetera. Così progressivamente nasce questo edificio, veramente con un metodo, come dire, dal basso verso l'alto. Non c'è lo schizzo di Gropius, non c'è la forma di Gropius. Non, in questo caso non c'è, perché è proprio costitutivo, il metodo è questo. Noi non abbiamo più questo metodo. Anche se tutti noi siamo stati educati con questo metodo, nessuno segue più questo metodo per mille ragioni di cui non è questo il momento di parlare. Il metodo di Gropius stavo dicendo. Ma il metodo di Gropius è una rivoluzione totale rispetto al metodo rinascimentale. È veramente un salto di paradigma. Come in tutti gli altri, peraltro, perché tutti sono completamente rivoluzionari. Allora, andiamo invece, dunque, siamo andati alla destra di Tropeano, alla sinistra di Tropeano, lei?
No, sinistra.
Vabbè, la signorina alla destra di Tropeano, sì. Allora, prego.
Visione.
Visione un poco si sovrappone a questa idea. Diciamo in due parole, andando più abbastanza rapidamente. Come funziona il mondo rinascimentale, come funziona in particolare la visione prospettica, è tutta una serie di relazioni. In fondo si crea una sorta di contesto all'interno della quale c'è questa cosa. Il mondo, diciamo, in cui si muove Gropius e l'edificio di Gropius, qual è? È diventato il mondo dell'industria, è diventato il mondo della macchina. E la primissima caratteristica della macchina è che non è radicata, la macchina è indipendente. E questo che era una delle grandissime crisi del movimento moderno. Ma lo è costitutivamente, perché dà una idea di radicamento che è sia visivo, sia concettuale e tutto. Se io assumo a mio modello la macchina è indipendente. Quindi questa idea della macchina indipendente rispetto a una serie di altri fatti e di relazioni, che la macchina funziona in quanto funziona, la sua, diciamo, essenza è non essere relazionata, è tutt'altro, è funzionare, la macchina serve a funzionare. Questo tipo di ragionamento e di estetica si travasa nell'architettura, per cui il Bauhaus in realtà non importa, perché è sostanzialmente atopico, come la macchina, e tutta una lunga fase dell'architettura di questi anni 20 è sostanzialmente atopica.
Cioè, è una cosa che leggiamo come l'oggetto singolare che si piazza in un posto,
esattamente,
con il contesto.
Esattamente. Per loro, per loro questo discorso è costitutivo, perché è legato alla macchina, perché tutti questi ragionamenti che noi stiamo facendo sono tutte traduzioni del mondo industriale, del mondo della macchina, all'interno dell'architettura. Sono tutte uguali da questo punto di vista. Hanno tutte a che vedere con una reinterpretazione del mondo della macchina all'interno del mondo dell'architettura, perché questo è quello che avviene attraverso la costruzione di questi edifici.
Del contrapporto col contesto, che può essere qualsiasi, lei si può muovere, può camminare su ruote e spostarsi dall'altra parte.
Teoricamente certo, all'estremo sì. Allora, adesso vi parlo io del programma. Programma costruttivo, idea di città l'abbiamo fatta, espressione l'abbiamo fatta, giusto?
Sì.
Metodo l'abbiamo fatto, visione l'abbiamo fatto, ci manca catalizzatore, che ho lasciato alla fine perché è fondamentale. Programma e costruzione.
Però c'è una cosa della visione che abbiamo tralasciato, che tu dici, che è tutto il traforo vetrificato del Bauhaus, cioè la visione che è completamente spezzata e frammentaria.
Assolutamente.
È una cosa che arriva nel contemporaneo, è talmente ovvia, quello che l'ambiguità, il riflesso, la trasmigrazione, cioè per esempio le macchine che entrano in quell'edificio di Gehry che sta a New York sul molo, no? La Yacht, eccetera, cioè continuamente questo frammentare il volume chiuso rinascimentale di una volta, cioè la trasparenza buca e crea questa girandola caleidoscopica di effetti visivi, credo.
Certo, è assolutamente così. Tra l'altro in questa parte, questa è una versione ridotta della lezione del mio corso, e ci sono tutta una serie di approfondimenti degli studenti, eccetera. Per esempio, uno dei tanti approfondimenti ha a che vedere con questo aspetto, e cioè anche un tema che a te sta molto a cuore, cioè il rapporto per esempio tra il cinema e la cosa. Qui si legge per esempio il concetto di frame, che è tipico del mondo cinematografico, all'interno di questa finestra orizzontale. Vedete, la finestra orizzontale è come se fossero frame, mentre invece la finestra stretta e lunga del palazzo rinascimentale e prospettica, la finestra in sequenza è una finestra, diciamo, frammentaria, che fa questo tipo di operazioni. Allora, veniamo al programma. Il programma è una delle cose più fantastiche di questo edificio. Comunque sono le 13.15, diciamo 13.35 finisco massimo, perché sennò poi veramente li bruciamo. 13.35 finisco. Allora, dove state? Abbiamo 20 minuti per finire tutto, ma forse anche meno. Allora, perché il programma è una tale meraviglia? Perché il programma del Bauhaus risponde a una enorme crisi, è una crisi che muove l'edificio, e quando noi parliamo che la modernità è la risposta alla crisi, anche con un'estetica innovativa, gli esempi sono molteplici, ma sicuramente il Bauhaus lo è. Perché, in due parole, cerco di raccontarvi dal mio punto di vista cose che sicuramente già avete sentito, ma dal mio punto di vista è importante. Loro sono a Weimar, il Bauhaus, sono a Weimar. Dire Weimar è come dire Oxford, come dire Cambridge, è il centro della cultura tedesca, è dove Kant, regolavano l'orologio quando passava il filosofo Kant, cioè è proprio lì. Lì esiste questa bizzarra cosa che è la scuola del Bauhaus, diretta da un personaggio che si chiama Van de Velde, c'è un personaggio legato all'Art Nouveau, a quella che si può chiamare Art Nouveau, Jugendstil, Liberty, in varie parti viene chiamato in maniera diversa, che come sapete è qualcosa che si è interessato al mondo dell'industria, ma all'interno in fondo di una poetica e di un'espressività floreale o romanticheggiante in fondo, quindi a metà strada di un processo. Dentro questa scuola Weimar, bella tra l'altro, che Van der Velde fa, per varie ragioni in un momento di crisi verso la fine della guerra, viene nominato questo giovane architetto 35enne, 33enne Walter Gropius, che aveva fatto delle cose importanti e qualche cosa importante, che aveva fatto e che era uno degli allievi del grande maestro Behrens, che diciamo il nome tutelare della generazione di passaggio tra i nuovi e gli antichi. C'era andato Le Corbusier, Chandron Miss, eccetera. Arriva questo nuovo direttore, e questo nuovo direttore mica ha le idee chiare per niente, in realtà. All'inizio questa scuola è una scuola che combina vari filoni, come abbastanza naturale che sia. Continuano queste esperienze, diciamo, di artigianato avanzato, ha dentro pittori, decoratori, tessitori molto interessanti che lui si sceglie in Europa, in tutta Europa, è una scuola internazionale, che vanno lì a Weimar, e c'è una popolazione studentesca molto vivace, molto attiva e molto d'avanguardia. La guerra finisce, è una grande esplosione di vitalità e di liberalità da tutti i punti di vista.
Per questo li odiano.
E dentro Weimar, cioè che vi ho appena descritto, praticamente sono cacciati. La sostanza è questa. La scuola viene espulsa da Weimar. E l'unico posto che accoglie la nostra scuola è sto campo de patate, perché Dessau è questo, provate ad andarci. Io sono andato subito dopo il crollo del muro, è impressionante, cioè vedere la piattezza, la tristezza di questa Prussia, cioè un posto proprio fuori da Dio, ho capito?
E
questo è Dessau, perché uno dice Dessau, pace! Dopodiché questo posto è l'unico posto che accoglie la scuola. Raccoglie la scuola e Gropius, e quindi in pochi anni in realtà fa tutta questa operazione di trasferimento della scuola lì e fa questo nuovo edificio. Che cosa fa questo edificio? È l'edificio che ormai sono passati 6 anni o 7 anni dalla nascita del Bauhaus, e lui ha le idee abbastanza chiare ormai. Ha chiaro l'idea che il programma della scuola è il programma della trasformazione del modello industriale in estetica e in produzione, di design, di architettura, eccetera. Questa è diventata chiara, alcune persone sono state mandate via, il filone centrale è abbastanza chiaro e l'edificio è il simbolo di questa operazione. Ovviamente è una scuola, è quello che vi abbiamo descritto prima, è un programma di cui impensabile precedentemente, perché ormai l'architettura, ecco le parole chiave che io ho scritto, l'architettura ha fatto un nuovo salto che prima non c'era. Prima l'architettura rinascimentale aveva a che vedere con problemi di natura cerimoniale o celebrativa, sostanzialmente era la celebrazione del potere, sostanzialmente religioso, quasi sempre religioso, poi di qualche forte famiglia e poi ovviamente già nell'Ottocento del potere finanziario, borghese, eccetera, ma era ristretta a questi ambiti, mentre invece una delle grandi rivoluzioni che avvengono col Bauhaus, con tante altre esperienze del genere, è che l'architettura estende il suo campo di interesse, va dalla casa popolare all'urbanistica, alla città, agli edifici di servizio, agli edifici per l'industria, eccetera, mentre prima si occupava, diciamo, sostanzialmente soltanto di una piccola sfera. Quindi il programma diventa onnicomprensivo e nel caso specifico è questo. Dopodiché, costruzione. Noi potremmo aver fatto tutto questo dal punto di vista della costruzione, perché, vedete, la costruzione rinascimentale legata al modello tipologico, legata alla visione unitaria, legata a tutto quello che vi abbiamo detto, è una costruzione basata sul concetto della continuità. E la continuità è la cosa importante da capire, perché essendo una costruzione sostanzialmente in materiali lapidei, il materiale lapideo ha bisogno di continuità, perché se no si spezza, non funziona, deve essere continuo. Quindi le costruzioni rinascimentali sono il più continuo possibile, a cominciare dalle fondazioni, ai muri, ai sistemi voltati, che sono i sistemi ideali per questo tipo di costruzione, alle coperture, in una forma tendenzialmente rastremata, ma sostanzialmente legata sulla continuità. Quando si deve architravare, cioè creare un momento di discontinuità, lo si fa con mille cautele, perché ovviamente, quindi piccoli buchi, eccetera, eccetera, perché ovviamente c'è un momento di rottura di questa continuità, d'accordo? Già si era capito da almeno 25 anni, che le nuove 30 anni, 40 anni, che le nuove tecnologie dell'acciaio e del cemento armato fanno un ragionamento del tutto opposto, non sono basate sulla continuità della massa lapidea, ma è puntiforme e discontinuo, attraverso la struttura del telaio, dei punti, e quindi dell'indipendenza tra struttura che diventa puntiforme, architravata, e architettura. Non c'è più quella, diciamo, coerenza tra forma, struttura, organizzazione tipologica, tutte le cose che avevamo detto possono essere viste al contrario dal punto di vista della struttura, perché anche la struttura le ha legate tutte. La struttura è quello che anche ognuna di queste categorie può essere rivista come vuoi, ecco perché ho fatto il gioco di partire da qualunque, non sono da ciascuna puoi rivedere tutte le altre, in qualche maniera, no? Quindi la struttura è una delle quelle in cui è più evidente, ma vale per tutte questo ragionamento. Quindi la struttura diventa una struttura puntiforme, mentre invece la precedente era così. Come si fa a fare la pizza? Domanda fondamentale, che fa capire che cos'è il catalizzatore. Uno può mettere sul tavolo il pomodoro, la mozzarella, il basilico, eccetera, tutti gli ingredienti, ma c'è qualche cosa che io chiamo catalizzatore che li fa scattare insieme, che fa scattare la chimica, e che è un livello superiore che in qualche maniera fa di una serie di ingredienti, sono questi ma ce ne possono essere altri che per, diciamo, per brevità non vi dico, basta pensare all'igiene, al concetto di igiene, lasciamo perdere, che però li fa scattare insieme. Quindi, secondo me, questo concetto di catalizzatore è un concetto decisivo e non è esattamente allo stesso livello degli altri ingredienti. Li fa catalizzare, fa diventare la pizza la pizza. È come il lievito, no? Sostanzialmente. Un meccanismo simile, come dire, ma com'è possibile che un piccolo pezzetto di pane andato a male faccia fare il pane?
E quindi il catalizzatore del mondo.
Com'è possibile? Allora, sappiamo senza alcuna ombra di dubbio, e su questo sono disposto di sfidare a duello chiunque, che il grande elemento catalizzatore del mondo rinascimentale è la prospettiva. Questo non è quello che dico io, figurate, cioè, ma io sono disposto a, diciamo, a fare duelli su questo problema.
Secondo l'armonia.
Allora, secondo me, il vero catalizzatore, secondo me, è veramente la prospettiva. E perché questa avviene o non avviene, adesso è un altro paio di maniche. E allora, riflettendo su che cosa succede con il Bauhaus come elemento catalizzante di tutto questo processo, io penso che la trasparenza sia veramente l'elemento catalizzante. Perché questo? Perché la trasparenza, innanzitutto, funziona in tutti gli elementi, ovviamente, la visione, il metodo, l'espressione, tutte queste categorie hanno nella trasparenza l'elemento fondamentale. Ma la trasparenza è anche l'elemento catalizzante. Basta che pensiate per esempio a questo aspetto. Guardate alcune di queste immagini. C'è un fatto fondamentale legato alla trasparenza che, come dire, rompe completamente questa idea della visione unitaria, prospettica, chiusa, eccetera, eccetera. La trasparenza diventa in questo momento veramente la rilevazione di questa nuova oggettività che vuole essere la macchina. La macchina si guarda se stessa, tutto diventa passante e trasparente da un certo punto di vista. Insieme sta l'interno e l'esterno, in questa successione appunto frammentaria, antiprospettica. La trasparenza è l'elemento che ovviamente rivela, per esempio, il concetto della costruzione indipendente, che è possibile proprio perché, però è il traguardo estetico di questo. La costruzione indipendente non è quasi una concausa, ma veramente l'orizzonte è questo. Quindi la trasparenza, se si vede il Bauhaus da questo punto di vista, si capisce che forse è proprio lì l'elemento detonante, il catalizzatore. La trasparenza che il vetro, ma Kant aveva fatto 10 anni prima un padiglione del vetro, quindi il problema non è il fatto di avere la coscienza tecnologica o anche ideativa della presenza del vetro. Lui usa il vetro in una maniera letterale e romantica, sostanzialmente. Qui il vetro è usato all'interno di una nuova estetica, di rottura e di cambiamento. Non c'era niente del genere prima. Quindi la trasparenza ha veramente questo ruolo di catalizzatore. Dopodiché tutte queste categorie, ahimè, vanno cambiate, perché questo è il compito delle generazioni future. Però io con questo mi sembra che sono dentro i termini, mi ritengo soddisfatto.
Grazie.
Prego, prego. Mi sono divertito molto. Se volete fare delle domande, se qualcuno...
Per fare domande,
avrete modo comunque di...
Beh, intanto abbiamo modo di ricattare il professor Sato e costringerlo a tornare.
Beh, perché no? Magari tra un po', perché sennò loro proprio non ce la faranno proprio più. Quindi se capita volentieri, se ricapiterà molto volentieri.
E poi avremo modo, cioè andate in biblioteca, mi sembra che dopo una presentazione del libro l'architettura e modernità sia una cosa che dobbiate leggere, quindi andate in biblioteca o compratelo, ma questo non si può dire, e leggete, copiatelo, fate qualsiasi cosa, basta che lo leggiate. Grazie.
Prego, carissima, grazie a te per avermi invitato. Mi dispiace che non è venuta registrata questa seconda parte, vabbè, pazienza. Non è venuta registrata.
Quindi prendo
sì.
Questo.
Questo fammi vedere, questo credo che sia il tuo, no?
Sì, è mio.
Grazie cara.
Lavorare di lui è sempre un performance.
Assolutamente.
Ma lui lo sa.